ma accorgo mentre vi parlo che vi sto portando a fare di tutta la vostra vita un sacramento di Gesù. Ma è proprio ciò che è il matrimonio. Il matrimonio è sacramento 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno, per tutta la vita. Anch'io prete sono sacramento, ma esprimo il mio essere, il mio sacerdozio, particolarmente con determinati riti. Per voi sposi è un sacramento dove la normalità della vita è chiamata ad essere sacramento. La gestualità normale è chiamata ad essere sacramento. Perché voi celebrate 24 ore al giorno l'amore di Dio per l'umanità e di Gesù per la Chiesa. Qui mi viene in aiuto la Familiaris Consortio, numero 56, che dice: il matrimonio è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella Chiesa. Proprio perché attualizzando l'amore di Gesù per l'umanità, di Gesù per la Chiesa, di Dio per l'umanità, di Gesù per la Chiesa, attualizzando questo amore, ogni gesto è il sacramento di questo amore. Quindi un SMS mandato al vostro ex coniuge è amore di Gesù per l'umanità, di Dio per l'umanità. È amore di Gesù per la Chiesa. Però attenzione, non mandatene troppi, se no rischiate l'effetto contrario. Ogni più piccolo gesto. Siete il sacramento dell'amore di Dio per l'umanità, di Gesù per la Chiesa. Immaginatevi sacramento che cammina, sacramento di Gesù che cammina per le strade. Come guarda le persone? Come accoglie il collega di lavoro? Come si comporta quel vicino di casa? Cioè, sto tentando sempre di usare il sistema di farvi entrare dentro il sacramento per riscoprire che la grazia continua anche nella separazione. Solo comprendendo la grazia del sacramento si capisce il cammino del separato. Solo in Gesù, in Dio, è interpretabile il vostro amore indissolubile, perché è quello di Gesù per l'umanità, di Dio per l'umanità, di Gesù per la Chiesa. Solo in Gesù è spiegabile il continuare ad amare al di là di tutto il coniuge separato o separata. Solo in Gesù è pensabile. Se no siete proprio degli ingenui. Solo in Lui è spiegabile e bella la fedeltà. E solo in Lui fedeltà e indissolubilità non si esauriscono dentro la vita di coppia. Ma fedeltà e indissolubilità è da spendere con i figli, con chi vi sta accanto, con tutta l'umanità. A tutti siete chiamati a dire che l'amore di Dio è indissolubile. Non solo a vostro marito. Così si scopre che il vostro amore, la vostra separazione ha il suo riferimento nel Cristo risorto. Che il vostro riferimento è la Trinità. Così riscoprite il rapporto con i vergini, con chi non si è sposato, perché voi non siete chiamati a fare la missione del prete o della suora. La loro consacrazione è legata al fatto di dire che il regno dei cieli è già cominciato. A voi il fatto di dire che quel regno dei cieli è una famiglia che io sto costruendo, come sposato, come sposata. Una famiglia che è al di là della mia famiglia. Voi state costruendo la famiglia definitiva, non state perdendo tempo. Se vostro figlio o figlia non corrispondono al vostro amore, se state perdendo tempo, no. Perché comunque l'obiettivo vostro di separati è costruire il regno di Dio, dicevamo prima, chiamiamolo con un altro nome, la famiglia definitiva, la famiglia che ha un padre solo. Questa la state costruendo con il vostro sforzo, con le vostre esigenze, ma anche con i vostri fallimenti. Per cui avete bisogno di andare a messa la domenica, perché andando a messa capite che tipo di famiglia siete chiamati a costruire. Quella grande, non solo la mia. Vado lì perché capisco quale, attorno a quale tavola si costruisce la famiglia definitiva. Quindi siete costruttori di famiglia, e lì nella famiglia vi trovate anche la vostra piccola famiglia, disgregata, frantumata, sofferente, ma è quella la famiglia definitiva. Ovviamente per tutto questo è indispensabile un cammino di crescita spirituale, di crescita spirituale nell'amore nuziale. Le vostre nozze, dicevamo fin dalla prima sera, sono annuncio di nozze definitive, sono l'inizio, sono il biglietto d'ingresso alle nozze definitive. Ma devo costruirle con un cammino prezioso, lento di qui, e questo lo vedremo domani. Bene.
Da un po' di tempo mi viene questa immagine del Genesi, no? Di quando Gesù, di quando Dio dice a Caino: dov'è tuo fratello? No? E lui dice: ma che ne so, non sono mica il custode di mio fratello. No? A me è venuto da pensare che quando sarò di là mi sarà chiesto: ma dov'è tua moglie? E io non potrò dire: non lo so, a fare i fatti suoi. Mi sarà chiesto in qualche modo conto di dov'è mia moglie. E è una sfida continua, perché tutti i giorni la manderei a quel paese, e non avrei voglia di pensare a dov'è e cosa fare, eppure dopo un po' ho bisogno di sapere dov'è e cosa fare. Ci dicevi qualche tempo fa, e questo lo sento, soffriamo sempre meno per la lontananza dei nostri coniugi da noi e sempre più per la lontananza dei nostri coniugi dal Signore.
Coraggio.
Io ringrazio per queste catechesi, è la prima volta diciamo che partecipo a un convegno direttamente così, sono molto felice. Parallelamente un po' a quello che già diceva Emanuele, anch'io ho questi dubbi, diciamo queste domande che mi pongo sempre. E queste domande relativamente diciamo alla sorte, alla mia responsabilità nei confronti della mia coniuge, di mia moglie, si praticamente viene anche accentuata da alcuni dubbi che io ho su me stesso, diciamo a livello di, come posso dire, io l'ho già espresso come senso di colpa, ma è una cosa un po' più grande, nel senso questa responsabilità in questa divisione, in questa separazione, ecco, che mi porta ad avere tante volte quasi quel timore, quella paura di presentarmi davanti a Dio, non solo come me stesso, ma come corresponsabile, diciamo, di questo umano fallimento. Questo dipende, io riesco abbastanza, diciamo, a mitigare la cosa nella preghiera per mia moglie, per i miei figli, eccetera, ma nella preghiera anche per me stesso, cioè soprattutto con preghiere di contrizione, nel senso come pensiero di contrizione. Ecco, però praticamente questo l'oggetto della mia domanda, magari un po' riflessiva, penso che sia chiaro, no? Ecco.
Scusa Caterina, c'è un attimo, c'è
poi. Oggi la riflessione di oggi mi ha portata a chiedermi come esprimere, come realizzare, come volere il bene di mio marito, che cosa significa questo, e come perdonarlo, cosa significa perdonarlo, in che modo. Grazie.
Ho la voce squillante, sì. Parla di qua. Dunque, il valore sociale dell'ordine del matrimonio e come noi possiamo, diciamo, realizzare questo valore sociale. Mi chiedevo, se c'entra con quanto dice Luca, non ci vedo bene di preciso, quando dice che non vi è nessuno, adesso la pagina è scappata, ma detto con le mie parole, nessuno che lascia la moglie, i fratelli e i figli e si dedica, segue il Signore, e riceverà 100 volte tanto sia in questa vita che nella prossima. Non so se lo conoscete, se no ripesco la pagina che l'ho persa. Poi diciamo qualcosa di simile lo dicono anche Matteo e Marco, ma Luca è più esplicito.
Mi è capitato di la citazione di Ezechiele 3:16:23, se non ricordo male, che si ricollega un pochino a quello che ha detto Emanuele. Cioè, se io, il Signore, decido di far morire una persona perché ha peccato, e dico a te, vai, informalo che sbaglia, perché tu, che si possa ravvedere, e tu non lo fai, io chiederò conto della sua morte a te. Ecco, questo ovviamente io me lo sento per mio marito, no? E mi chiedo, siccome mio marito mi schernisce, deride il mio vivere cristianamente, se mi scappa qualche parola su Gesù, sulla Chiesa, peggio che mai, mi chiedo come fare. Io lo sento come dovere, anche come responsabilità, che Dio me l'ha detto così chiara come in questa citazione, insomma.
Sentire che il nostro coniuge sarebbe felice di vederci rinascere e apprezzare tutto quello che magari ci viene, perché quando sei in questo stato veramente ci buttiamo giù e perde di significato anche la nostra persona, no? E non ci nascondiamo meglio. Ma è nel quotidiano che il Signore ci vuole, cioè d'accordo, tutto quello che la preghiera è fondamentale, la vita sacramentale, però viverla proprio anche nella dimensione che viviamo, là dove siamo, secondo me è anche questo che ci può aiutare.
Sono Massimiliano, volevo anzitutto esprimere un grande ringraziamento a Don Bonetti e a tutti voi per quello che è stato detto in questi giorni, che per me appunto è una novità e comunque è una cosa che è destinata a scendere poi nel cuore per, speriamo, portare grandi frutti, ecco, spero. E volevo fare una domanda sul cammino spirituale che praticamente comunque si è fatto cenno, con particolare riguardo appunto ai separati, cioè in questo cammino è possibile individuare delle differenze, se ci sono, rispetto al cammino degli sposi, che non vivono questa condizione. E poi il secondo aspetto è in che modo questo cammino spirituale può coinvolgere il coniuge, se ci sono delle prospettive in questo senso e cosa si può dire al riguardo. Grazie.
Fermatevi perché non ho dopo, perché sennò non
è meglio di un computer, però anche il computer
anche perché più passa il tempo più rispondo con domande generiche, rispondo con risposte generiche, perché appunto perdo il dov'è tuo fratello, dov'è tua moglie, soffrire lontananza dei nostri coniugi dal Signore. Innanzitutto bisogna entrare dentro la logica dell'eternità, del Regno dei Cieli. Cominciare a misurare la nostra vita stabilmente, non pensando a quando fra 20, 30, 60 anni morirò, e quindi magari prevedere anche la tomba, perché così. Io avevo una domestica in parrocchia che addirittura aveva già pagato le pompe funebri per il suo funerale, già prevista la lapide, già messa la fotografia, però ci ha messo sopra la c'è ben sopra un po' di come dire, un cartone perché non si vede ovviamente e manca la data della morte. Sì, però in lei vedevo non il fatto della gioia del regno dei cieli di una vita grande, ma vedevo la tristezza di una vita che finisce. È morto mio marito, che ci sto a fare? Ed è effettivamente sbagliare le misure. Cioè, noi purtroppo in questo sistema previdenziale che abbiamo dentro, no? Dove siamo chiamati a prevedere dove potrei vivere i miei ultimi anni e se mi ammalo e se rimango sola e se vado in sedia a rotelle, ma dove finirò, ma allora ma avrò qualcosa anche per la badante in modo che eventualmente posso scegliere il mio, ma do... E facciamo tutti questi calcoli con un punto definitivo, la morte. Che vuol dire che tecnicamente noi stabilmente misuriamo la nostra vita fino a quel punto. Non siamo capaci di dire no, la vita è la definitiva, è quella che c'è al di là, è da là che prendo le misure, non da qua che prendo le misure in là. Da là è l'eternità che dà significato all'attimo. Cioè proprio un rivolgimento di cose per cui l'attimo si riempie di eternità. Per cui questo mio giorno è giorno di eternità. Perché Giovanni dice chi ama vive in eterno? Perché oggi vive nell'eternità. Quando io amo sono in Dio e Dio è eterno. Mi dispiace che non mi sono portato i testi del rito del matrimonio. Avrei voluto leggere alcuni passi con voi nel rito del matrimonio, perché il rito del matrimonio è pieno di eternità e con tutti gli amici che oggi li circondano possono finalmente godere della gioia del banchetto definitivo, perché le nozze di qui sono l'annuncio delle nozze di là, il banchetto di qui è il banchetto di là, ma noi rischiamo di perdere questo. Quindi se non abbiamo in testa questo, noi non possiamo pensare e con mia moglie, con mio marito, con mio ex dentro l'eternità. Quando io comincio a prendere misure dell'eternità dico, e sarò solo? O ci sarà anche lei, anche lui? Perché lui, quel coniuge, ha segnato la mia storia. Là vedrò la verità delle mie nozze. Non c'è tribunale ecclesiastico che dica la verità delle nozze, quanto lo dirà l'eternità. Pensate che paradiso sarà quando là vedrete che in vostro marito c'era un riflesso di Dio, vedrete una bellezza che voi non avete mai visto in vostro marito. Vedrete una bellezza che non avete mai visto in vostra moglie. Perché immagine e somiglianza, riflesso di Dio. Quindi misurarsi con l'aldilà è misurarsi con la verità più profonda. Perché noi guardiamo al coniuge attuale o ex che sia, lo guardiamo con gli occhi umani, con gli occhi che sono stati segnati dal limite che lui ha offeso, perché lui ha tradito, perché lei si è comportata. Perché siamo dentro il limite della realtà umana. Là potrò amare il mio ex coniuge, la mia ex moglie, con il cuore di Dio. Lo so che vi sto portando fuori di testa, sono consapevole. Però non posso non dirvela la verità. Cioè, se vi troverete quel vostro coniuge in paradiso, che sarà? Vi metterete a bisticciare? Direte, ma potevi dirmelo prima? È perché ho dovuto scoprirlo io dal cellulare? O là invece si rovesceranno le cose e sarà? Perché là noi non ameremo più con il nostro cuore umano. Ameremo alla Dio. E qui mi viene a dire il mio regno non è di questo mondo. Capite bene che tutti gli algoritmi umani non riescono a dare un orizzonte di quello che invece è il regno dei cieli. Allora è logico che sono chiamato a soffrire per la lontananza del mio coniuge da Dio, che non diventa tortura religiosa, diventa capacità di pregare costantemente per lui. Oggi la vostra unità con il marito, cari miei, non la trovate mica solo in quelle rare occasioni lì in cui vi trovate a discutere con i vostri figli. L'unità con vostro marito che non trovate più nel letto, trovate nell'inginocchiatoio. Mi sono spiegato? L'unità che non trovate più nel vostro letto matrimoniale, la trovate, la celebrate, la vivete sull'inginocchiatoio, inginocchiati. Lì si vede chi dà l'anima per la moglie e per il marito. Tant'è che è più facile dare il corpo che dare l'anima. La vostra preghiera, il vostro affidare il coniuge. Ma se avvertite la distanza del coniuge da Dio, allora diventa preghiera, diventa vicinanza. E ovviamente nella misura in cui pregate, vi accorgete che ognuno di noi ha sempre un cammino da ripercorrere. La seconda domanda, quale responsabilità verso mia moglie, senso di colpa per ciò che anch'io potrei aver sbagliato, potrei aver compiuto dei gesti che hanno compiuto, certo, perché nessuno di noi è perfetto. Quindi riscoprire degli elementi che in me potrebbero aver portato, anche involontari, perché mica bisogna aver solo fatto peccati, però, ma legati al carattere, legati allo stile, legati ai parenti, legati alla casa, al lavoro, perché io lavoravo troppo e lei, perché lui lavorava troppo e lei. Ci possono essere le cose. Ora, prendere consapevolezza nell'umiltà dei propri difetti vuol dire andare a costruire quell'unità spirituale che oggi non potete avere. Cioè, riavvicinarsi nell'anima quando non è più possibile riavvicinarsi nel corpo. Perché ho capito che in fondo qualche ragione l'aveva anche lei. Qualche ragione l'avevo anche lui. E questo spirito di umiltà, credete che vi porta libertà interiore, vi porta più elasticità mentale, più scioltezza, più plasticità, più mobilità, più fantasia. Quindi non andare a scoprire le eventuali limiti, mancanze, sia vere e proprie mancanze come limiti dovuti alla propria personalità, non riscoprirli per vivere il senso di colpa. Questo viene dal demonio, perché vuol dire mettere zavorra nella nave che deve salvare. Se crea sensi di colpa non viene da Dio. Devo prendere consapevolezza del peccato, sapere che c'è una misericordia. Sapere con semplicità che la vita non ha la retromarcia. Non so, a meno che qualcuno di voi non ce l'abbia. Ma la vita non ha la retromarcia, quindi andare a torturarsi sul passato è effettivamente un lavoro che non è spirituale. Andare ad osservare il passato per prendere consapevolezza, per farlo diventare presa di coscienza, per farlo diventare senso di riconciliazione, assunzione di responsabilità, ma non con senso di colpa. Allora ci si accorge che dentro questo cammino si può volere il bene del coniuge. E capite che bene a questo punto del coniuge è il bene con la B grande. Non è più che il mio coniuge viva sano, che non abbia disgrazie, è che il mio coniuge arrivi a Dio. allora gradualmente in questo percorso vado a pensare il come perdonare. E qui oso fare una sparata. Però infatti si darà. Da allora possono esserci più nozze nella separazione che non nel matrimonio. Puoi cancellare queste cose qui. Perché possono esserci più nozze nella separazione che nel matrimonio? Perché nella separazione talora arrivo veramente ad amare per amare. Perché non ricevo più nulla, neanche economicamente, non ricevo più nulla affettivamente, non ricevo più nulla di presenza. Amo! Quelle sono le nozze, amare per amare. E cogliere quello che viene di risposta, se viene, soltanto come dono. Chiusa parentesi, fate come non avessi detto.